a 1,6 km alla rotonda, prendere la prima uscita. A 350 metri, svoltare a destra. Se possibile, effettuare inversione ad U. Poi, svoltare a destra. A 100 metri, siete arrivati. Destinazione raggiunta.
Una vocina più o meno suadente che in qualunque momento e in qualunque luogo o quasi del pianeta ti dice esattamente dove andare con un errore di soli 20 metri. Magie della tecnologia? Beh, più che una magia, è ormai una consuetudine grazie al GPS, il localizzatore che molti di noi hanno sull'auto o sullo smartphone, che ci consente di rispondere sempre alla domanda «Dove sono?». Domanda che l'uomo si pone fin dalla notte dei tempi e alla quale ha sempre cercato di dare una risposta in modo il più possibile affidabile e preciso. La storia del modo in cui l'uomo ha cercato di rispondere a questa domanda è molto affascinante e implica una lunga serie di conoscenze scientifiche, tecniche, tecnologiche e ancor prima di intuizioni. Ed è proprio questa storia che ci racconta un fisico, Sergio Giudici, già collaboratore al CERN di Ginevra e ora ricercatore presso l'Università Normale di Pisa, nel volume Fare il punto, una storia a ritroso della localizzazione dal GPS a Tolomeo. Una storia che parte proprio dall'oggi e dal GPS.
Il GPS sta per Global Position System, cioè sistema di posizionamento o di locazione globale. Però la prima lettera dell'acronimo, cioè la G, sta tanto per globale, ma potrebbe anche dire geografico, cioè nel senso che il sistema dà le coordinate geografiche. Se vogliamo, quelle che sono state inventate dai greci di età ellenistica e sono note come latitudine e longitudine e servivano per determinare la posizione di un punto su una sfera, sul globo terrestre. La G invece, se la intendiamo come globale, è interessante perché quel globale si riferisce tanto alla globalità del servizio, nel senso che permette di localizzare la posizione in qualunque punto della sfera terrestre in cui siamo, però in qualche modo alla globalità in un senso più ampio, direi in un senso più culturale. Cioè il sistema GPS si compone di un certo numero di satelliti che da ogni punto della Terra sono visibili, almeno 4 sono sempre visibili da qualunque punto della Terra, e quindi il GPS è come una sorta di gigantesco orologio al quale tutti sul pianeta volgiamo lo sguardo per sapere dove siamo, e questa globalità è quindi interessante perché ci dice qualcosa sulla scienza e sulla tecnologia contemporanea, che ha radici molto antiche, e di come essa in qualche modo abiti il pianeta nella sua globalità.
Una tecnologia molto social che permette a centinaia di milioni di persone di trovare la loro rotta con un click o sfiorando uno schermo, ma che ha radici molto antiche e che Sergio Giudici ha ripercorso a ritroso. Vediamo intanto perché.
Dunque, la storia, ho deciso di fare il cammino a ritroso, come viene detto nel titolo, perché mi interessava in qualche modo sottolineare come i prodotti finiti di cui noi disponiamo, i prodotti tecnologici, ad esempio il GPS, se uno comincia a smontarli per comprendere come funzionano, allora è costretto a risalire in un certo senso il grande fiume della storia della scienza. Allora se uno comincia a smontare il GPS si accorge innanzitutto che il GPS è fatto di parti hardware, cioè è fatto di circuiti, di un'antenna, di uno schermo, però man mano che uno lo smonta si accorge che i pezzi interessanti non sono l'hardware, non sono le viti e la plastica che lo compongono, ma sono i concetti. Ad esempio, uno dei concetti che entra nel GPS è la simultaneità. I satelliti devono inviare in modo simultaneo lo stesso segnale in modo che noi da Terra lo possiamo ricevere e confrontare tra un satellite e l'altro. Ecco, questa idea di simultaneità uno la ritrova ad esempio nelle tecniche che aveva inventato Galileo per misurare la longitudine, la ritrova più recentemente come uno dei concetti chiave per la nascita delle teorie della relatività. Einstein, quando annuncia per la prima volta la teoria della relatività, parte proprio dalla nozione di simultaneità e così via. Cioè uno la ritrova ad esempio anche in Tolomeo. Tolomeo dice che è riuscito a determinare la longitudine di due luoghi confrontando l'ora locale di uno stesso evento astronomico, che è un'eclissi di luna. Ecco allora che se uno si domanda che relazione c'è tra la nozione di simultaneità e il problema della localizzazione, è costretto, se non altro per spiegarlo, a fare questo cammino a ritroso. E insomma, mi sono divertito nel libro a smontare, andando a ritroso, i concetti principali che sono assemblati nel sistema di localizzazione.
Il ricevitore del GPS è dunque uno strumento straordinario perché, come scopriamo nel libro di Giudici, sotto il coperchio del ricevitore c'è quasi tutto lo scibile scientifico umano. Astronomia, ottica, scienza dell'atmosfera, cartografia, geografia fisica, trigonometria, meccanica, fisica quantistica e relatività generale. Se togliete uno di questi elementi di conoscenza, uno di questi ingranaggi concettuali dal meccanismo, il GPS non funziona come dovrebbe e vi localizza male, sbagliando di qualche centimetro o di svariati chilometri. È, di fatto, l'oggetto tecnologico che ha richiesto più conoscenze teoriche. Ripercorriamo allora, assieme al nostro ospite, il cammino a ritroso di queste conoscenze, partendo però da quelli che sono i metodi che l'uomo ha messo e mette ancora in campo per capire dove si trova e per trovare la propria strada o rotta. Giudici ne individua quattro.
Dunque, questi quattro modi sono essenzialmente i modi con cui noi ci orientiamo nello spazio. Allora, se lo spazio è piccolo, ad esempio se stiamo in un edificio in cui non siamo mai stati, appena entriamo il nostro cervello confeziona una sorta di mappa, no, dell'edificio in cui siamo, andiamo in giro e poi grazie a questa mappa che abbiamo creato quasi inconsapevolmente riusciamo a ritrovare l'uscita. Ecco, questo è un problema che, diciamo, apparentemente non ha a che fare con le conoscenze geometriche, no? È condiviso anche dagli animali, ad esempio. Gli animali sanno ritrovare la via di casa in qualche modo se ci limitiamo a spazi piccoli. Se ci invece ingrandiamo lo spazio, guardiamo ad esempio lo spazio di una città, il modo con cui ci orientiamo in una città, ad esempio in una città sconosciuta in cui non siamo mai stati, è grazie ai nomi delle vie. Noi sappiamo che una via ha un certo nome, che incrocia un'altra che ha un certo nome, allora guardiamo i nomi delle vie su una mappa oppure nella mappa mentale che abbiamo e questo ci aiuta. Cioè abbiamo già un input esterno, cioè qualcuno ha dovuto mettere delle targhe con dei nomi e noi le stiamo usando. Andiamo sempre in spazi sempre più grandi, cioè adesso andiamo fuori dalla città. E cosa succede fuori dalla città? Ci sono meno nomi perché fuori dalle città lo spazio diventa meno antropizzato e quindi ci sono meno nomi. E se andiamo in spazi ancora più grandi, dove non ci sono cose, immaginiamo il mare aperto, non ci sono cose a cui dare dei nomi. E allora come si fa a orientarsi? Ecco, questo è un problema. Lì dobbiamo fare un salto, quindi, dalla semplice mappa concettuale che ci siamo formati dentro l'edificio, dobbiamo ricorrere a qualcosa di esterno. E qualche cosa di esterno è la trigonometria e l'idea che il pianeta sia una sfera e quindi ad ogni punto posso associare degli angoli, la latitudine e la longitudine. Il problema diventa quindi come faccio a misurare questi angoli, devo fare delle riflessioni di carattere astronomico e così via. Quindi ci sono svariati modi di orientarsi a seconda della dimensione dello spazio in cui ci stiamo muovendo.
Ci sono dunque due modi interni, diciamo così, di orientarsi, perché il nostro cervello si orienta in automatico in spazi ridotti, e due modi che invece fanno ricorso a qualcosa di esterno, soprattutto in ambienti difficili ed aleatori come il mare o il deserto, che si sottraggono a facili misure. Questo spiega lo straordinario successo della navigazione basata sul GPS, che opera attraverso due elementi fondamentali. Da un lato la sostituzione dell'ambiente naturale con un ambiente artificiale, una complessa e strutturata modificazione del campo elettromagnetico ad opera di un insieme di emittenti satellitari. E dall'altro l'esecuzione di tutti i calcoli di navigazione che prima erano il risultato di un andirivieni incessante tra mente, mondo e mappa. Ora basta impostare il punto di arrivo desiderato e la macchina fa tutto per voi. Ma nel corso della storia sono state escogitate diverse soluzioni per determinare la localizzazione. Vediamone qualcuna partendo da Eratostene, un matematico, astronomo, geografo e poeta greco antico del II secolo a.C.
Dunque, sono state elaborati diversi metodi per determinare la propria posizione e se smontiamo la geometria che sta alla base di questi metodi, uno degli ingredienti che troviamo è che bisogna sapere il raggio terrestre, bisogna sapere quanto è grande la Terra. Questo è un problema che i geografi hanno capito fin da subito, agli albori di quella che si potrebbe chiamare la geografia matematica, erano i primi tentativi di rappresentare la superficie terrestre su una mappa. Uno degli ingredienti necessari per mappare correttamente i luoghi è conoscere il raggio terrestre. Adesso lo sappiamo, il raggio terrestre è circa 6.300 chilometri, giù di lì, e sarebbe interessante capire chi è il primo che ha capito che questa era la taglia del nostro pianeta. E la misura più antica di cui abbiamo notizie è quella di Eratostene, che era il bibliotecario della famosa biblioteca di Alessandria d'Egitto, che ha ideato un metodo abbastanza ingegnoso per determinare il raggio terrestre basandosi sulle ombre di certi obelischi che erano disseminati lungo la valle del Nilo. Confrontando la lunghezza delle ombre in punti diversi allo stesso istante è riuscito a dare una stima delle dimensioni della Terra che più o meno coincide entro l'1% con la misura moderna di cui adesso disponiamo. È un risultato impressionante della scienza antica.
Un risultato impressionante che però a sua volta era il seguito, lo sviluppo di altre conoscenze, intuizioni, per esempio il fatto che la Terra sia una sfera e l'idea di avvolgere il pianeta con la rete di meridiani e paralleli.
L'idea che all'immagine fisica della Terra si possa sovrapporre un'immagine concettuale che è la griglia di meridiani e di paralleli è un'idea che a noi è arrivata da Eratostene, da Tolomeo, cioè dai geografi di età ellenistica, però probabilmente è un'idea ancora più antica e che nasce verosimilmente quando l'uomo ha intuito che viviamo su una sfera, su una superficie sferica. E quindi abbiamo intuito che bastavano due angoli per sapere dove siamo, che sono la latitudine e la longitudine. La latitudine sostanzialmente è definita come la nostra distanza angolare da un punto fisso, di solito si sceglie il polo nord, per cui ad esempio chi sta al polo nord ha latitudine 90 gradi, chi sta all'equatore ha latitudine 0, chi sta al polo sud ha latitudine meno 90 gradi, questo è il sistema che adottiamo adesso. La longitudine invece è l'angolo nell'altra direzione, cioè quanto siamo distanti da un meridiano di riferimento. Storicamente noi adesso abbiamo scelto il meridiano, quello che passa da Londra, e quello è il meridiano al quale ci riferiamo. Diciamo, lungo i meridiani è dove abbiamo la divisione della sfera terrestre in fusi orari. Tolomeo, ad esempio, usava un altro meridiano di riferimento, usava il meridiano che passava per le Isole Fortunate, che più o meno sono le Canarie di adesso. Ecco, queste sono considerazioni preliminari, sono il framework preliminare per rispondere a dove siamo. Dobbiamo determinare questi due angoli. Ora, il problema è come si fa la misura di questi angoli. Ogni epoca ha dato le sue risposte.
Dunque ogni risposta riflette il livello di conoscenze, di teorie, di tecnologia che ogni epoca aveva. Ecco, forse a questo punto vale la pena passare in rassegna almeno le principali figure di geografi, cartografi, astronomi o scienziati tout court che hanno dato un contributo fondamentale alla localizzazione, alla possibilità di orientarsi con sempre maggiore precisione. Abbiamo già visto Eratostene, spostiamoci di poco più avanti.
Uno dei primi personaggi che si incontrano in questa storia ritrosa, uno dei più antichi, è Tolomeo. Tolomeo è uno scienziato attivo ad Alessandria d'Egitto, cioè in quell'Egitto romanizzato e di cultura greca, ed essenzialmente Tolomeo eredita tutta la cultura greca che lo ha preceduto e alla fine la porta in un certo senso a compimento. Tolomeo è noto come astronomo soprattutto ed era anche un espertissimo geografo, ci ha lasciato un trattato che si chiama La Geografia, dove in particolare ci parla di che accorgimenti dobbiamo adottare per tracciare una mappa dei territori. e quindi il problema che lui si pone è come si fa a proiettare una sfera essenzialmente su una cosa piatta che è il foglio, e lui racconta tutti i problemi matematici che questo pone. Ma soprattutto Tolomeo è importante da un punto di vista, si può dire, culturale, filosofico, perché lui in qualche modo ci insegna che nel confezionare una mappa del mondo ci sono alcune cose che sono rivedibili, cioè se io faccio delle misure migliori allora posso in qualche modo aggiornare, migliorare la mia mappa, e poi ci sono invece alcune cose che non sono rivedibili, che sono ad esempio la matematica che è soggiacente alla confezione di una mappa. Questa idea di distinguere ciò che è rivedibile da ciò che non lo è nella confezione di una immagine nel mondo è tra i lasciti più importanti dal punto di vista culturale che ci fa Tolomeo. Quando nel Rinascimento verrà riscoperta la geografia di Tolomeo, questa in un certo senso si salva, ad esempio, con le idee sulla prospettiva, cioè sul come si fa a restituire un'immagine veritiera in pittura degli oggetti. E questo saldarsi di geografia matematica e di prospettiva io lo trovo molto interessante ed è uno dei tratti, come dire, caratteristici dell'umanesimo e del Rinascimento.
Dal Rinascimento arriviamo alla figura di Galileo, fondatore della scienza moderna, il quale grazie al telescopio diede un contributo molto importante anche alla scoperta di metodi nuovi per determinare la localizzazione.
L'importanza di Galileo essenzialmente consiste nell'aver scoperto che intorno a Giove ci sono dei satelliti e nell'aver capito che ogni volta che il satellite fa un giro e si nasconde dietro Giove può essere pensato come una lampadina che si accende e si spegne, alla quale ci si può sincronizzare. Potendosi sincronizzare con un segnale disponibile ogni 41 ore è possibile determinare la longitudine dei luoghi. Questa tecnica è stata recepita immediatamente dai cartografi, diciamo, sulla terraferma, i quali poi hanno in seguito realizzato carte geografiche molto precise. Più lentamente dalle marine dell'epoca, dalle flotte degli stati dell'epoca, perché richiede una figura professionale nuova a metà fra marinaio e astronomo che sappia fare entrambe le cose. Questa figura è venuta dopo.
Facciamo a questo punto un salto temporale di qualche secolo per arrivare al nostro Albert, di cui si è già accennato l'inizio a proposito del GPS. Ma cosa c'entra Einstein con il GPS?
Einstein c'entra invece con il GPS perché a lui si deve tutta una critica abbastanza importante, fondamentale direi, sulla nozione di simultaneità. Noi di solito siamo abituati a sentire la frase sincronizziamo gli orologi nei film d'azione dove ci sono dei ladri che vogliono fare una rapina, no? Di solito i ladri si mettono d'accordo, ci sincronizziamo gli orologi. Ecco, Einstein parte proprio da questa idea, da questo problema. Quanto bene è possibile sincronizzare degli orologi? Quello che lui scopre è che se gli orologi sono in movimento uno rispetto all'altro oppure si trovano in zone in cui il campo gravitazionale è diverso, la sincronizzazione è possibile ma solo fino a un certo livello. E quindi lui indaga, studia il legame tra lo scorrere del tempo, il movimento e il campo gravitazionale e tutti i risultati che produce sono in qualche modo confluiti nel nostro GPS moderno che usiamo tutti i giorni.
In pratica, per riassumere in modo molto sommario la sua teoria, così come per descrivere il moto di un corpo bisogna considerare un sistema di riferimento per capire rispetto a cosa e come si sta muovendo il corpo, anche il tempo ha bisogno di un sistema di riferimento. Il tempo dunque non è più assoluto. In particolare, secondo questa teoria, se un corpo si muove ad una velocità vicina a quella della luce, accade qualcosa che per noi è ancora antintuitivo, cioè i tempi si dilatano e le lunghezze si contraggono. Ed è proprio questo l'elemento di cui si tiene conto nel GPS e che gli garantisce una precisione notevole. Senza di esso ci si sbaglierebbe di almeno 200 metri. Tra l'altro, il sistema GPS fa ancora riferimento al sistema statunitense. E dunque, se il governo americano volesse spegnere il servizio, potrebbe farlo in qualunque momento.
Il governo degli Stati Uniti ha concesso nell'anno 2000 il sistema, diciamo, al massimo delle sue possibilità. però è sempre il governo degli Stati Uniti che ne è il proprietario e quindi se lo ritenesse opportuno il governo degli Stati Uniti potrebbe spegnere il sistema con tutto quello che ciò può significare. Ci sono alcuni stati che si sono posti il problema, cioè si vorrebbe essere autonomi. È chiaro che mettere su un sistema satellitare non è qualcosa che possono fare degli stati piccoli, lo possono fare degli stati grossi, delle potenze notevoli. E allora infatti abbiamo alcuni sistemi alternativi che sono quello russo e poi abbiamo quello cinese e poi c'è un sistema che dovrebbe entrare in funzione che è quello europeo, però sta subendo molti ritardi perché l'Europa, lo sappiamo tutti, ha ben altri problemi a cui pensare che non porsi il problema della localizzazione geografica. Però in teoria se il sistema europeo che si chiama Galileo sarà mai portato a termine avrà delle prestazioni decisamente migliori di quello americano, una precisione maggiore, una copertura maggiore soprattutto alle latitudini nordiche.
Proprio poche settimane fa è stato annunciato che Galileo, il progetto di navigazione satellitare europeo a cui sviluppo ha partecipato anche la Svizzera, ha cominciato a muovere i primi passi. Per il momento il segnale può essere captato solo da uno smartphone di costruzione spagnola, mentre l'arrivo massiccio di prodotti compatibili con Galileo è atteso per il 2018. Staremo a vedere. Un'ultima considerazione. Anche nel caso di un oggetto così utile e performante che ci permette di posizionarci nel mondo e di misurare il mondo con precisione estrema, non è tutto oro quel che luccica. Ovvero, qualche ombra la proietta anche il GPS. Ancora Sergio Giudici.
Qualche ombra la proietta anche il GPS? Sì. Allora, un'ombra potrebbe appunto essere la dipendenza che l'Europa ha nei confronti di un sistema americano. Va bene, questa è una delle ombre. Per la nostra localizzazione dipendiamo da un altro governo. Finora questo governo ci è amico, non abbiamo problemi, però c'è questa dipendenza. Poi ci sono altre ombre, volendo. Una potrebbe essere di carattere cognitivo. C'è qualcuno che è convinto, ad esempio, che l'uso di una tecnologia come il GPS ci farà perdere la nostra capacità di orientarsi. In parte è vero, nel senso che io, ad esempio, mi sono abituato ad andare in giro con l'automobile e il navigatore. Da quando faccio questo, memorizzare la geografia di luoghi nuovi in cui vado effettivamente è diventato più difficile, cioè nel senso che non la memorizzo più, mi baso sulle indicazioni che mi dà il GPS e fine. Mentre le città che ho esplorato da giovane, quando il GPS non esisteva ancora, me le ricordo, di luoghi nuovi in cui vado adesso ho qualche difficoltà a farne, come dire, la mappa mentale come facevo un tempo, e questo potrebbe essere un problema. Poi altri problemi che vedo legati al GPS, in un certo senso, sono: il GPS ci costringe a fare delle riflessioni, cioè quello sulle tecnologie che nascono da prima in un contesto militare, cioè bellico, e poi sono regalate in qualche modo alla società civile. Il GPS è il caso forse più eclatante di questo tipo di trasmissione di tecnologia dall'ambito militare all'ambito civile. E questo ci costringe in qualche modo a riflettere sui meccanismi di produzione della conoscenza scientifica che in passato ha ricevuto stimoli importanti e notevoli proprio dal settore bellico.
Non ultimo, last but not least, va menzionato il problema della privacy, perché il localizzatore GPS che quasi tutti hanno incorporato nello smartphone o nell'automobile sa in qualunque momento dove ci troviamo.
È un'informazione che può fare gola a molti, agli esperti di marketing, alle assicurazioni, al nostro datore di lavoro e così via. E come si gestisce questa valanga di dati che i GPS montati sui telefoni cellulari mettono a disposizione? Beh, sono state fatte delle leggi, ad esempio nei cellulari aziendali deve essere sempre chiaramente indicato, visibile dall'utente quando il GPS è attivo oppure non è attivo e così via. Il GPS quindi rappresenta una delle sorgenti di quelli che vengono chiamati big data, per i quali ora stiamo imparando a porci il problema di come gestirli dal punto di vista della privacy, ci stiamo ponendo il problema di come realizzare una legislazione efficace e dobbiamo imparare a convivere con questa immensa produzione di big data. Il GPS è sicuramente uno di quegli oggetti che contribuisce di più a creare questa enorme mole di dati.
C'è davvero di che riflettere. D'altra parte, la scienza è un'impresa sociale, nasce in un contesto, riversa i suoi risultati sulla società e ricava ulteriori dati dagli usi che della scienza si fanno. Il GPS, lo abbiamo visto, ha una storia militare che si intreccia con la sua odierna vita civile e non tutti i nodi di questo connubio sono stati sciolti. Gli orizzonti aperti dalla possibilità di localizzare in modo ultra preciso persone, oggetti, percorsi, merci, apre sconfinate e inedite possibilità che portano con sé altrettanti problemi e spunti di riflessione, come visto, legati alla privacy e al controllo sociale. Ma su questo potremo aprire un nuovo ed ampio capitolo, cosa che senz'altro faremo più avanti. Per oggi invece ci fermiamo qui, con il mio grazie a Yuri Ruspini per l'assistenza tecnica, da Clara Caverzasio un caro saluto e come sempre buona e consapevole scienza a tutti.